Nella prima lezione abbiamo preso come punto di partenza la sensazione occasionata da un qualche cosa di esterno per trovare, scusate, alla sua base un sentimento stabile, la cui modificazione sarebbe appunto il sentire le altre cose. Una riflessione, si può dire nosologica, ci ha portato subito in sede antropologica, rivelandoci la natura intima dell'anima come sentimento fondamentale. Adesso ci soffermeremo su due questioni antropologiche. Cominceremo prima dalla distinzione del principio sensifero e del principio senziente per evidenziare in seguito l'unità di corpo ed anima. In secondo luogo, parleremo del sentimento fondamentale come sostanza dell'anima e appunto della natura dell'io. Finalmente, indicheremo la maniera in cui Rosmini intende si dia l'unione dell'anima intellettiva e del corpo animato. Il primo degli aspetti antropologici riguardanti il sentimento fondamentale che ci interessano si collega ad un'altra importante distinzione, cui Rosmini attribuisce un grande momento, cioè che costituisce una prova dell'immaterialità del principio senziente, cioè dell'anima. Si tratta della distinzione fra corpo e sentimento. Il corpo, animato o brutto, è chiamato da Rosmini anche principio sensifero, letteralmente portatore di sensazione, sensifero, proprio perché fa sentire ed è la causa dei fenomeni extrasoggettivi. Ora, una proprietà fondamentale del corpo è l'estensione, l'avere parti fuori di parti. Quindi, se il principio senziente fosse anche lui esteso, la sensitività di ogni sua parte sarebbe fuori da quelle di tutte le altre. Da quella sensitività di tutte le altre. E così l'esteso non sarebbe mai sentito, perché ogni parte sarebbe sentita isolatamente dalle altre. Il corpo e l'anima hanno dunque nature diverse. Il primo è esteso, la seconda deve essere semplice e immateriale. E il sentimento è, appunto, il loro rapporto. È quindi un errore pensare che l'esteso senta l'esteso. Anzi, è vero il contrario. L'esteso è sentito sempre da un inesteso, cioè il principio senziente è per forza immateriale. Si vede quanto interessi al problema di determinare la natura dell'anima il sapere che neanche le sensazioni sarebbero possibili senza l'esistenza di un principio immateriale ed inesteso. Se è così, tanto meno sarà esteso e materiale il principio che ha l'essere ideale come oggetto. Ci troviamo di fronte al classico problema dell'unione dell'anima e del corpo. È già un locus communis che la questione diventa insolubile se anima e corpo si prendono come due sostanze la cui comunicazione si dovrebbe trovare. Se non si vuole dichiarare l'unione un mistero impenetrabile, bisogna quindi cercare la soluzione per un'altra strada. Il fatto della coscienza è indubitabile, c'è un corpo che possiamo chiamare nostro. Quindi all'anima appartiene un corpo in maniera speciale e neanche Descartes lo mette in dubbio. Rosmini afferma che una risposta soddisfacente non si può trovare se la nozione di corpo si fa dipendere dalla percezione extrasoggettiva. Cito Rosmini adesso nel nuovo saggio. Lui dice: fino a tanto che si considera il corpo come ci apparisce quando si fa termine esterno dei nostri sensi, appunto la percezione extrasoggettiva, è impossibile trovare la minima somiglianza di lui con lo spirito e perciò nessuna possibilità di una comunicazione tra queste due cose. Si deve considerare il corpo, fin da citazione, si deve considerare il corpo come viene dato dall'esperienza e dall'osservazione interna, cioè come consoggetto del nostro sentimento. Avevamo detto che il corpo ci appare così come termine stabile, anzi come materia del nostro atto di sentire, in modo che lo stesso principio senziente, l'anima, non sarebbe quello che è senza il termine sentito, cioè il corpo. E questo è un altro esempio della legge del sintesismo che Rosmini trova dappertutto e che risponde ai più importanti e difficili problemi della filosofia. Non diciamo della rosminiana soltanto, ma della filosofia tout court, cioè di tutta la filosofia. La legge del sintesismo afferma che, dice Rosmini in una lettera a Michelangelo Manzi del 1846, due entità differenziatissime ed opposissime fra di loro sono tuttavia condizionate l'una all'altra, per modo che l'una non può stare né si può concepire senza l'altra. La citazione è presa da una lettera, come dicevo, a Michelangelo Manzi, dove aggiunge in seguito come esempio il rapporto fra il principio sensitivo e il corpo da lui sentito. Non è la prima volta che una questione di origine gnoseologica deriva in considerazioni antropologiche. Il fatto è che da una parte ci sono condizioni materiali, psicologiche, antropologiche, della conoscenza e dall'altra il modo di conoscere dell'uomo rivela la sua struttura antropologica. Nella psicologia il sentimento fondamentale è chiamato sostanza dell'anima. Cito Rosmini. Vi hanno sentimenti che non si possono concepire da sé soli e presuppongono un altro sentimento dinanzi a sé e di cui siano modificazioni. Conviene dunque risalire al primo sentimento per quale e nel quale sono tutti gli altri e innanzi al quale nessun altro sentimento si sperimenta. Vi deve essere dunque un sentimento primo e stabile in cui consista la sostanza dell'anima. E questo è quello che noi abbiamo chiamato sentimento fondamentale. Fine citazione. Come sappiamo, anche questo punto si trovava già negli scritti giovanili chiaramente concepito. L'esperienza ci insegna dunque che il sentire coinvolge anche un sentirsi. Sentire un'altra cosa non è che sentire se stesso in uno stato passivo rispetto di quella cosa, modificato da essa. Alla base quindi di ogni sentimento passeggero, c'è sempre un sentimento stabile, abituale, il quale deve essere anche sostanziale, non potendo essere anche lui modificazione di un altro sentimento, né di altra cosa che non sia esso stesso sentimento. Così, basato sull'esperienza, Rosmini accetta con Agostino che l'anima sente se stessa nella sua sostanza e non si conosce soltanto attraverso gli alti secondi, seguendo la via della riflessione. Infatti, la conoscenza di se stesso non può essere il risultato di una conclusione, come se l'anima nostra non fossimo noi stessi, come se fosse una cosa in più che bisognerebbe raggiungere dopo altre cose. Infatti, come farei io a sapere che si tratta di me e non di un'altra cosa, se io non percepissi me stesso in maniera immediata? Tutto ci porta ancora a concludere che questa percezione deve essere sostanziale ed interiore, anteriore a tutte le altre. Mediante un atto di riflessione, poi, quando affermiamo l'io, affermiamo alla base della nostra realtà un sentimento fondamentale. Ma per poter affermarsi intellettivamente bisogna prima percepirsi sensitivamente. Altrimenti l'oggetto affermato rimarrebbe una mera possibilità o una ipotesi. Invece il sentimento di se stesso, cioè cieco, senza la luce intellettiva, annuncia non soltanto il fatto della sua esistenza, ma anche la sua propria natura di sentimento. Rosmini dirà che il reale stesso è sentimento, un'affermazione di enorme portata ontologica, ma che adesso non può trattenerci. Il sentimento fondamentale è dunque la sostanza dell'anima, concepita non come un substratum di altre sensazioni, ma come principio dinamico, come atto primo di sentire ed intendere, che sono quegli atti primitivi che contraddistinguono la sua natura. Invece, la coscienza non è un atto primitivo e sostanziale. Qui bisogna ricordare che Rosmini riserva il vocabolo coscienza per indicare l'atto riflesso, la consapevolezza che si trova soltanto negli enti intelligenti. Ma sappiamo già che il sentimento fondamentale sente anche se stesso. Anzi, lui è un primo atto di sentire e perciò, abbiamo detto, di sentirsi. Come si distingue questa maniera di riflessività dall'atto di coscienza, propriamente detto? Nella prima, il soggetto non si ha come oggetto, quindi non può né pensare né dire se stesso, si sente soltanto. La presenza sensitiva di sé fa parte della realtà del soggetto e benché ci avvisi della sua realtà, il sentirsi non basta per giudicare se sussistente. Perché a ciò bisogna l'idea di esistenza e quindi un principio che sia già lui stesso intellettivo. In poche parole, per sentire non bisogna avere l'intelletto. Divenire oggetto a se stesso vuol dire concepirsi come esistente e per far ciò non si può fare a meno dell'idea di esistenza. Si parla spesso di coscienza sensibile, ma bisogna tenere distinti questi due modi assai diversi di presenzialità, i quali indicano due principi di natura diversa. Nell'introduzione alla filosofia, Rosmini fece stampare una lettera a Luigi Gentili sull'eclettismo di Victor Cousin, dove ribadisce la distinzione fra il sentimento e la coscienza. In quella lettera si sforza per mettere in evidenza che i sentimenti possono aver luogo senza essere accompagnati da un atto riflessivo della coscienza. I nostri pensieri, e insomma tutti i nostri atti, hanno luogo prima dell'atto per cui ne siamo consapevoli. E questo per necessità, cioè l'atto di riflessione è sempre posteriore. L'atto di riflessione sul nostro atto è posteriore all'atto prima attuato. Infatti, l'atto per cui possiamo dire a noi stessi che abbiamo provato un determinato sentimento o che abbiamo avuto un determinato pensiero è per sé posteriore all'adempimento del sentimento e del pensiero in questione. Inoltre, la confusione fra sensazione e sentimento, o sentimento, scusate, e coscienza, è lo stesso errore che commetteva con Dilhac, interpretando il quale Victor Cousin afferma il seguente: sentire è conoscere che si sente. In ogni modo, sul piano del sentimento si trova già quello che mi fa dire che io percepisco me stesso. Se così non fosse, non potremmo distinguere il sentimento di noi dagli altri sentimenti, neanche potremmo dire che il nostro sentimento è stato modificato. Infatti, non è esatto parlare di altri sentimenti come se questi fossero sentiti con indipendenza dal sentimento di noi stessi. Sentire un'altra cosa, avere un altro sentimento, vuol dire sentire se stesso modificato da un'altra cosa. Provare cioè la modificazione dell'unico sentimento che siamo noi. La ragione per la quale non possiamo percepire il sentimento di altri principi senzienti è appunto il fatto che non siamo quel principio. Cioè che non abbiamo quel sentimento, che non siamo quel sentimento. Rosmini propone di chiamare meità, come i tedeschi dicono Ichheit, la nota che distingue un sentimento da tutti gli altri, e suità la stessa caratteristica presa astrattamente. Infatti, il sentimento è sempre percepito come proprio. E anche se da sé non è capace di coscienza, in senso stretto, è certamente quello che individua la coscienza. Ciò che esiste, ciò che è reale, è il sentimento, e la materia esiste soltanto come suo termine. Una materia non sentita, in qualche modo, cioè presa isolatamente dal principio che la sente, sarebbe un'astrazione e quindi non sarebbe un ente reale. Perciò, Rosmini considera che il principio delle individuazioni non è la materia, ma il sentimento, perché è questo quello che segna il reale come reale. Adesso dobbiamo domandarci che cosa è l'io. Per io si intende un atto della riflessione che esprime il soggetto autocosciente, ma non il soggetto puro, appunto il sentimento fondamentale. Questo si trova nel fondo dell'io, il quale suppone prima di sé il soggetto già in atto. Quindi l'io non esprime il soggetto nella sua prima natura, ma come cosciente di se stesso. È certo un atto del soggetto, ma designa il soggetto in quanto ha acquistato l'autocoscienza. Se da una parte non esprime il soggetto puro, dall'altra non dice la pura autocoscienza come atto, ma il soggetto autocosciente. Cioè l'io non è l'atto dell'autocoscienza, ma il soggetto autocosciente. E non è il soggetto puro, cioè il sentimento puro, ma il soggetto autocosciente, il sentimento che ha preso la coscienza di se stesso, in virtù, appunto, della luce intellettiva presente all'anima. Il sentimento fondamentale è una realtà sostanziale, mentre l'autocoscienza è un atto, che possiamo dire accidentale. L'io suppone sia il soggetto che l'autocoscienza, ed è pertanto l'affermazione del soggetto autocosciente. Si può dire perciò che il soggetto diventa un io, ma non che è un io nel suo primo atto. Nemmeno che l'atto autocosciente sia lui stesso l'io. Il soggetto non pone se stesso assolutamente, altrimenti sarebbe l'autore della sua realtà sostanziale. ma l'io è sì una specie di autoposizione, possiamo dirla accidentale, come atto secondo. Insomma, ci sono tre atti ben diversi. Il primo, l'atto primo, è il soggetto. L'autocoscienza, un secondo atto, è l'io, il soggetto autocosciente. L'autocoscienza non mette in atto il sentimento fondamentale, l'atto primo, il soggetto, ma essa è la coscienza di questo, attuata quando il soggetto riflette su se stesso e dice io. L'uomo è allora un solo soggetto e dunque un unico sentimento fondamentale, ma questo sentimento sostanziale, fondamentale, ha due termini e si può quindi parlare di un sentimento duplice, appunto corporeo e intellettivo insieme. Soltanto per astrazione si può considerare l'uno isolato dall'altro. Senza la luce dell'essere, il sentimento dell'uomo rimarrebbe soltanto animale. Ma la presenza dell'essere ideale eccita un nuovo e superiore sentimento, che lo fa quasi espandersi nell'infinito e, come dice Rosmini, abbatter l'ali. Ogni sentimento è di per sé immateriale, ma immaterialità non è sinonimo di spiritualità. Questa, la spiritualità, risulta dall'illuminazione dell'essere, cioè di un elemento non soggettivo e di natura opposta al soggetto. Dopo tutto ciò si capisce che l'anima umana non si dica né sensitiva né intellettiva soltanto, ma razionale appunto. Essa ha come termini sia il corpo sensitivo che l'essere ideale, i quali suscitano i suoi due atti primi, il sentimento del corpo proprio e il sentimento intellettivo. Ma i due sentimenti formano un'unità, senza perdere ciascuno la sua natura. Si deve parlare quindi di un solo soggetto, il quale percepisce intellettivamente lo stesso che viene percepito sensitivamente. A questo punto può sorgere un dubbio. Che l'anima in quanto principio senziente sia forma del corpo non è molto difficile a spiegare, ma bisogna mostrare come può accadere che l'anima in quanto principio intellettivo o razionale, cioè sensitivo e intellettivo insieme, sia forma di un corpo. Da una parte l'esperienza ci insegna che il corpo animato è termine del principio senziente e quindi una sola cosa con lui. E da un'altra parte ci fa conoscere pure l'unità del soggetto che siamo noi. Ma la domanda giustificata, in quale modo l'anima intellettiva si unisce al corpo? Per mezzo di quale operazione il principio intellettivo informa il corpo? Sappiamo che per Rosmini la percezione intellettiva è quella sintesi realizzata nell'uomo fra la percezione sensitiva e l'intuizione dell'essere. Il suo risultato è l'oggettivazione dell'ente percepito, secondo l'attività che esso ha esercitato negli organi sensitivi. Ma aggiunto l'essere, l'ente è percepito sotto la formalità di ente, non come modificazione del proprio sentimento, in maniera assoluta quindi e non relativa, appunto come ente e non come sentimento. Ricordate che il sentimento esprime sempre una relazione, un rapporto del soggetto con un'altra cosa. La percezione intellettiva eccede la sensitiva e la comprende in sé per il fatto che stabilisce una relazione di entità, mentre i sensi percepiscono soltanto una relazione che Rosmini chiama di sensilità. Questa è il rapporto della cosa, dell'ente, col sentimento che la percepisce, ed è perciò relativa a questo sentimento. Invece la relazione di entità è assoluta e comprende l'altra di sensilità sotto di sé, come il tutto comprende le parti. Infatti l'ente comprende tutte le maniere come può essere percepito dai diversi principi senzienti. Rimane vero che l'intelletto percepisce le cose soltanto come esse le sono date dal sentimento e perciò in maniera limitata, ma le percepisce come entità, non soltanto come termine del sentimento. La percezione limitata si deve al fatto che il principio senziente non sente tutta l'entità della cosa, ma, se, dice Rosmini, se si desse un sentimento che apprendesse tutta intera l'entità reale delle cose, e non una parte, non una speciale attività, in tal caso la cosa sarebbe presentata all'intendimento da percepire senza limitazione o fazione alcuna, e se ne avrebbe un sapere del tutto assoluto. il che accade trattandosi del sentimento sostanziale che ha un ente di se stesso. Appunto, un tale ente è l'uomo, il soggetto razionale. L'uomo è quel sentimento animale che è insieme sentimento intellettivo. E siccome un tale sentimento è unico e non è né soltanto animale né soltanto intellettivo, merita un nome diverso, appunto quello di sentimento razionale. E il principio di questo sentimento si chiama anche razionale, per quanto non è puramente sensitivo né puramente intellettivo. L'uomo non è quindi costituito da due elementi eterogenei, la cui unità potrebbe sempre lasciare un dubbio sulla sua maggiore o minore accidentalità, ma è un unico soggetto attuato in due termini diversi, in due termini che non si escludono l'uno l'altro, anzi sono in stretto rapporto per la percezione razionale, appunto, ed immanente. Il sentimento razionale dell'anima è la percezione intellettiva del proprio sentimento fondamentale corporeo o animale. Per essa lo spirito si lega al corpo, è l'atto per il quale un'anima intellettiva apprende in maniera abituale il sentimento animale, senza fare ancora perciò un atto di riflessione, e quindi senza conoscersi come principio percipiente. Il nesso fra l'anima intellettiva e l'anima sensitiva, cioè fra il sentimento intellettivo e quello corporeo, o ancora meglio, la maniera in cui un soggetto intellettivo può essere anche lui sensitivo, animale, è la percezione immanente, l'apprensione stabile del sentimento animale. L'unione non si fa e non potrebbe farsi attraverso una specie, come accade per esempio la percezione intellettiva di delle altre cose. Cioè l'unione non si può fare attraverso una similitudine, come nella percezione dei corpi, dicevamo, ma in maniera intrinseca, cioè che non si tratta della percezione extrasoggettiva del nostro corpo, ma di una percezione immanente, soggettiva, possiamo dire. Così uno spirito si può dire incarnato, nella misura in cui prende possesso di un corpo sensitivo attraverso un atto suo, che non può essere altro che una percezione intellettiva, appunto perché è uno spirito colui che la fa.